Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
L'Iran determinato a sostenere come sempre il popolo afghano. Iran oggi la visita del ministro degli esteri del Qatar. Ministro della difesa dell'Azerbaigian in visita a Teheran. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 27 gennaio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito ad una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire da 22 dicembre 2021 non trasmette più su onde corte, ma continuerà a trasmettere su satellite Eutelsat, Hotbird. Poi ci sono delle sezioni speciali con i file audio sul nostro sito parsody.com/it che potete ascoltare facilmente ogni giorno come un file audio, scaricare e poi ascoltare tranquillamente. Il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran è determinato più che mai a sostenere in questo momento difficile, in modo particolare, il popolo afghano, come ha fatto in tutti questi ultimi 40 anni dalla rivoluzione islamica in poi. A dirlo il rappresentante permanente della Repubblica Islamica presso le Nazioni Unite, Majid Akhtar-Avonchi, aggiungendo che questa è la politica ufficiale del governo della Repubblica Islamica dell'Iran, una strategia, quella di sostenere il popolo dell'Afghanistan, una strategia approvata dalla guida suprema della rivoluzione islamica, il suo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Secondo l'agenzia LIRIB, il rappresentante iraniano, l'ambasciatore di Teheran al palazzo di vetro, Akhtar-Avonchi, ha fatto queste osservazioni durante una riunione al Consiglio di sicurezza dell'ONU, appunto una riunione per esaminare la situazione in Afghanistan. Ha fatto queste affermazioni ambasciatore iraniano facendo riferimento alla crisi umanitaria senza precedenti nel paese Afghanistan. Poi ha affermato che secondo rapporti dell'ONU oltre 25 milioni di persone in Afghanistan, oltre 24 milioni di afghani hanno bisogno urgentemente di assistenze sanitarie e umanitarie. Il rappresentante iraniano all'ONU ha detto che la Repubblica Islamica ha già inviato dozzine di spedizioni di aiuti umanitari in Afghanistan, compresi beni di base come cibo, medicine, attrezzature mediche. Poi ha aggiunto: Dopo la presa di Kabul da parte dei talebani, un gran numero di civili afghani hanno trovato rifugio in Iran e Iran subito ha aperto i suoi confini verso civili afghani. Il ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Sani, si recherà oggi in Iran a capo di un'alta delegazione diplomatica, lo riferisce IRIB. Questo viaggio si svolge mentre i ministri degli esteri di entrambi i paesi, ieri in una conversazione telefonica, hanno esaminato gli ultimi sviluppi della regione del mondo, oltre esaminato appunto le questioni di interesse comune. Un altro ospite in Iran si tratta del ministro della difesa dell'Azerbaigian. Il ministro della difesa della Repubblica dell'Azerbaigian, generale Zakir Hasanov, giunto ieri a Teheran su invito del capocomandante dello Stato Maggiore delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran, ha incontrato alti funzionari dell'Iran per discutere, oltre le questioni di interesse comune, gli ultimi sviluppi della regione del mondo, soprattutto dal punto di vista di difesa e di sicurezza. Zakir Hasanov, al margine degli incontri ufficiali, ha visitato anche il Museo Nazionale della Rivoluzione Islamica per rendere omaggio ai martiri del grande movimento antimonarchico in Iran sotto la guida dell'imam Khomeini, e poi anche per quanto riguarda i martiri della sacra difesa, gli 8 anni della guerra imposta dall'Iraq di Saddam Hussein alla Repubblica Islamica. Da decenni le potenze occidentali e i loro alleati hanno fomentato scontri e divisioni tra le comunità sciite e sunnite. Una guerra ovviamente che serve solo a garantire i loro sporchi imperialisti progetti, soprattutto in chiave anti-Iran. Chi l'ha detto? Il governatore generale della provincia iraniana del Sistan e Baluchistan, Khiobani Mudarris. Di questa notizia, di questo argomento, vi parlerò in maniera più approfondita dopo il notiziario. Cambiamo pagina. Il regime sionista sta tentando di spacciare tentativi di sfrattare i beduini dalla loro terra come una disputa legale, ma lo sfollamento proprio dei palestinesi è sempre stato al centro del suo progetto di colonizzazione. Il Negev è ancora una volta teatro di scontri tra la comunità beduina e le forze del regime sionista. Era iniziato come uno sciopero della comunità per protestare contro potenziali progetti di forestazione da parte del regime sionista sulla loro terra e il successivo sfratto dai loro villaggi. Ma la situazione è degenerata subito in un confronto fisico quando il Fondo Nazionale Ebraico ha inviato macchinari per il movimento terra nei villaggi palestinesi, proprio come al Atrash, per realizzare il progetto. Decine di coloni ebrei estremisti, scortati dalle forze di polizia del regime sionista, hanno invaso ancora una volta la moschea di Al-Aqsa nella Palestina occupata. Decine di coloni, inclusi dipendenti del regime sionista, sono entrati proprio nella moschea in diversi gruppi attraverso la porta di Al-Maghrebia. La moschea Al-Aqsa è quotidianamente invasa da parte dei coloni e dalle forze di polizia del regime occupante. Al mattino, al pomeriggio, così una provocazione routine, sempre all'ordine del giorno dell'entità sionista. L'intesa per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana resta lontana, e anche oggi, con il quorum che scende a quota 505, sembra prospettarsi una nuova chiamata senza risultato. Dopo la terza fumata nera, nel giorno che doveva essere quello del conclave, le ore vengono scandite da una girandola di riunioni che si chiude con un nulla di fatto. Enrico Letta riunisce i grandi elettori Dem, a cui ribadisce la sua soddisfazione per aver stoppato l'ipotesi di una forzatura del centrodestra sul nome di Elisabetta Casellati, e ha indicato venerdì, cioè domani, come possibile giornata della fumata bianca. Crisi Ucraina, Cina, gli Stati Uniti non sottovalutare le preoccupazioni della Russia. Pechino ritiene che per risolvere la questione della crisi ucraina sia necessario come tornare al punto originale del nuovo accordo di Minsk, mentre tutte le parti dovrebbero abbandonare completamente la mentalità della guerra fredda, formare un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace, sostenibile attraverso negoziati. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha affermato in un colloquio telefonico appunto con il segretario di Stato americano Antony Blinken, di considerare le ragionevoli preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza, che dovrebbero essere prese sul serio e risolte. Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà alla conferenza sulla sicurezza di Monaco in programma dal 18 al 20 febbraio, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov Dmitry, intervistato dall'agenzia di stampa RIA Novosti. L'evento dovrebbe svolgersi in presenza per la prima volta negli ultimi 2 anni. La conferenza sulla sicurezza di Monaco si tiene ogni anno dal 1962 e fino agli anni 90 del secolo scorso. Vi hanno partecipato per lo più rappresentanti di paesi membri della NATO, dopodiché si sono aggiunti tra gli altri Russia, Cina, Giappone ed India. Sarà punita la giornalista turca Sedef Kabas, arrestata sabato dopo l'accusa di aver insultato il presidente turco a causa di una dichiarazione durante un programma televisivo. Lo ha affermato lo stesso presidente Recep Tayyip Erdogan nel corso di un'intervista televisiva. È nostro dovere rispettare e difendere la mia funzione, la presidenza, ha detto Erdogan. C'è un proverbio molto famoso, ha aggiunto, che dice che la testa coronata diventa più saggia, ma vediamo che non è vero, ha proseguito. Il bue non diventa re entrando nel palazzo, ma il palazzo diventa una stalla, aveva affermato la giornalista molto nota in Turchia, Sedef Kabas. La vicenda non ha nulla a che fare con la libertà di espressione, ha detto ancora Erdogan, appunto respingendo l'idea del Partito Popolare Repubblicano all'opposizione, secondo cui il reato di oltraggio al Presidente della Repubblica in Turchia, che comporta una pena detentiva da 1 a 4 anni, dovrebbe essere cancellato. Dalla Turchia negli Stati Uniti le parole di Fauci. Nel mondo si lavora a vaccini universali contro tutti i tipi di coronavirus e loro varianti, ma ci vorranno anni per svilupparli, lo ha detto il virologo Anthony Fauci, responsabile dell'Istituto di Infettivologia statunitense e consigliere del presidente Joe Biden. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Iran, i nemici cercano di creare divergenze etniche, religiose e politiche. Da decenni le potenze egemoniche occidentali e gli Stati Uniti, i loro alleati, hanno cercato di fomentare scontri e divisioni tra le comunità sciite e sunnite. Ad affermarlo, come vi ho già anche dato in anticipo la notizia, il governatore generale della provincia iraniana del Sistan Baluchistan, Hossein Mudarres Khiabani, è intervenuto presso una moschea in segno di solidarietà tra seguaci, tra musulmani sciiti e sunniti, sempre nella provincia sudorientale del paese. Il leader supremo della rivoluzione islamica, il sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, si rivolge sempre all'unità indissolubile civile tra diversi gruppi etnici e religiosi, ha fatto riferimento appunto a Chiobani. I nemici cercano di creare spaccature etniche, religiose e politiche, di dividere le persone di città, province, paesi musulmani, ma la prontezza e la maturità mentale delle persone hanno sventato le loro cospirazioni. Sotto, grazie alla guida suprema, alle sue raccomandazioni, l'Iran, il popolo iraniano, ha aggiunto ancora, è sempre riuscito a neutralizzare le cospirazioni nemiche.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi proseguiamo la storia del ritorno all'Islam della neomusulmana italiana Lisa. Lei ci ha raccontato che era una brava ragazzina, brava a scuola, fino a un certo punto. Quando entrò nell'adolescenza, che si mise sulla strada della distruzione, godendo solo delle cose superficiali della vita, e tuttavia vi fu un punto della sua adolescenza in cui cominciò a frequentare una chiesa con una sua amica, che le aveva fatto conoscere questa particolare chiesa a cui andava lei. La cosa principale con cui non poteva fare i conti era la Trinità. Perché Dio è trino? Perché doveva pregare Gesù per raggiungere Dio? Nel suo periodo turbolento incontrò un uomo. Era musulmano, ma sulla sua stessa strada distruttiva, nello stesso giro. Poi un giorno iniziarono a parlare di religione. Gli parlò di tutte le cose che non riusciva a capire sul cristianesimo e di tutte le sue contraddizioni, pensando che queste esistessero in tutte le religioni. Lui disse: «Non nell'Islam». Lisa prosegue: «Presi una copia del Corano in inglese. Avevo intenzione di leggere solo qualche pagina per soddisfare la mia curiosità. Non mi fece alcuna pressione, ma, subhanallah, fui incredibilmente scioccata da quello che lessi. Mi fece piangere, mi spezzò, mi sbalordì. Non ci sono parole per descrivere il mondo in cui ogni domanda che mi fossi mai posta nella vita fosse risposta in un unico libro. Parlava delle donne, di famiglia, spiegava tutto sulla vita e sulla morte. Una guida alla vita su cui non potevo dubitare, completamente logica e senza la minima contraddizione». La neomusulmana italiana, parlando della sua esperienza, prosegue: «Fu un'esperienza così forte che cominciai a vedere la vita diversamente. Mi resi conto che la vita è così breve e tutte le cose di cui mi preoccupavo non contavano nulla, erano così superficiali. Mi accorsi che questo libro liberava la donna. Pensavo di essere libera, ma in realtà ero intrappolata nell'aspetto mondano di questa vita. Come apparivo e mi vestivo. Pensavo di essere liberata, che nessuno avesse potuto impormi cosa fare, di essere padrona di me stessa, ma mi accorsi di quanto fossi oppressa per il fatto di essere come ero e vestirmi come minigonne ed abiti provocanti. Capì che l'Islam è la vera libertà ed il fatto che Dio mi dicesse di coprirmi era il modo che Egli aveva scelto per onorare la donna, dicendo non essere schiava della società. Sii modesta e comportati in maniera rispettosa, così la gente vedrà chi sei veramente dentro di te ed otterrai il rispetto che meriti dagli altri. Alla fine dovremo fare tutto per il nostro creatore, non per la gente che non resta nella nostra vita. Scoprì in cosa consistesse la vera liberazione e la provai. Tra tutte le cose che avevo letto, sapevo che questa poteva essere solo la vera parola di Dio. Anche il fatto che il Corano sia rimasto intatto, non cambiato né alterato per centinaia e centinaia di anni, che ne esistesse una sola versione, rese il potere di quelle parole ancora più forte. Ho saputo per certo che quella era la verità e mi imbarcai nel mio viaggio, durante il quale parlai anche con dei sacerdoti. Volevo essere sicura ed essere completa a convinzione prima di accettarlo, perché sapevo che avrei incontrato molte critiche lungo il cammino. Così fui convinta e, alhamdulillah, nel dicembre del 2006 feci il passo decisivo ed accettai l'Islam. Pronunciai la Shahada. Non volevo essere persa nella vita neanche per un secondo di più. È qui che la mia vita è veramente cominciata. Mi sento come se fossi stata scelta, benedetta dall'Onnipotente, e dire che sarò eternamente riconoscente con gli rende giustizia. Qualsiasi calamità si abbatta su di me, da quel giorno so di avere Dio a mio fianco e a cui poter chiedere aiuto per superarla. Qualsiasi problema mi si presenti con la mia famiglia, la società e la vita in generale, lo posso affrontare perché ora sono forte ed ho la fede dentro di me. Conclude la neomusulmana italiana. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.